Basturin, che è capo del gruppo operativo, sulle notizie di settimana precedente, settimana scorsa, che sarebbe dalle 2 fino al 10 di marzo, e sempre la situazione sul territorio del Donbass non si è cambiata. E le forze militari ucraine continuano di dare il fuoco sul territorio di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, e l'Ucraina continua a usare armi vietate non solo dagli accordi di Minsk, ma anche da tutti gli istituti internazionali per i diritti umani. Le forze militari ucraine usano artiglieria pesante, carri armati, mortai di diverso calibro, BMP e armi leggere. Settimana scorsa 13.192 volte in totale si è stato violato il regime e cessato il fuoco. E sotto il fuoco sono rimasti quasi tutti i centri abitati che si trovano lungo linea del fronte. Questo 30 insediamenti. In seguito di bombardamenti sono stati danneggiati 50 case. Entro tutta la settimana il nemico ha cercato di distruggere o danneggiare gli oggetti più vitali, più necessari per la vita umana normale, di infrastruttura. In particolare la stazione di filtraggio e sistemi di luce, gas e acquedotti. E perdite tra i miliziani della Repubblica che stanno difendendo il proprio territorio, entro questa settimana sono stati uccisi 3 uomini e ferito un miliziano. Oltre a questo, dopo il fuoco dei mortai vicino città Yasinavate, sono stati feriti 2 civili. Il comando ucraino continua di aumentare la quantità delle armi vicino a linea del fronte. Questi sono i cannoni missilistici Grad, Sau, Gvasdika, i carri armati, mortai di diverso calibro, anche vietati dagli accordi di Minsk. E ancora continuano a morire i civili sul territorio di provincia di Donetsk. E questo si trova sul il territorio che si trova sotto il controllo di Ucraina. In seguito di errore fatto di correzione di mortaio, è stata distrutta il palazzina di 2 piani in centro abitato Chermalik. E in seguito un uomo è stato ucciso e uno in gravi condizioni è stato accompagnato all'ospedale. La situazione politico-militare dipende da assedio economico da parte dei nazionalisti ucraini, che continuano a bloccare le vie ferroviarie nonostante i comandi dalle autorità militare superiore. Questi fatti mostrano il sviluppo di anarchia in società ucraina, che fa preoccupare per i nostri concittadini che si trovano sul territorio d'altra parte della linea del fronte. È ovvio che l'anarchia e l'illegalità porteranno solo l'aumento di criminalità e vittime umane. Le autorità di due repubbliche popolari richiamano la società mondiale di chiedere il potere di Kiev di eseguire i propri leggi costituzionali e difendere i cittadini ucraini che subiscono i minacci dalle azioni non legittime da parte dei nazionalisti criminali. Si continuano i tentativi da parte di rappresentanti di servizi della sicurezza di Ucraina di rovesciare la responsabilità sui crimini compiuti dai militari ucraini sulle spalle di miliziani e popolari. In particolare ancora in discussione la tragedia che ha portato le vittime tra i civili nei pressi di posto di blocco di centro abitato Volnovakha, dove ricordiamo in aprile sono stati uccisi 6 civili e altri decina di altri sono stati i feriti. E dopo io parto dai briefing di oggi, 16 marzo, subito da Repubblica Popolare di Lugansk, sempre dal colonnello Maruchko, che ha detto che nelle ultime 24 ore il nemico 15 volte ha violato il regime cessate il fuoco. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni delle milizie popolari nei pressi di centri abitati alla Zavoia, Kalinovka e Kalinova, Sakulniki, Frunze, Krutaya, Gara Jolta. Le forze militari ucraine hanno usato i mortai di calibro 120-82 mm, 20 cannoni antiaerei, lanciagranate e armi leggeri. In seguito di sparatoria nei pressi di centro abitato Irmina è stato danneggiato il gasdotto. Fili elettrici e le case sono state danneggiate, i vetri. In seguito di mancanza di corrente, adesso la fornitura dell'acqua potabile sul territorio della Repubblica di Lugansk è diminuita circa il 60%. Dopo la ricognizione della Repubblica di Lugansk, continua a scoprire la presenza dei istruttori stranieri sul territorio ucraino. Così al villaggio Baravskoye, che si trova a 10 chilometri da Severodonetsk, la città che si trova sotto responsabilità ucraina, si trovano istruttori militari da Repubbliche Baltiche e da Polonia, e loro insegnano ai militari ucraini la tattica di conduzione di battaglie in città, in quartieri civili e conduzione di azioni di minazione e sabotaggio. Oltre questo, istruttori canadesi insegnano ai soldati ucraini l'attività di ricognizione. E nel centro abitato Novy Aidar è arrivato circa 160 uomini che parlano, che si comunicano tra di loro in inglese. In breve tempo questi militari possono essere trasferiti più vicino alla linea di contatto, con scopo di eseguire l'attività di ricognizione e sabotaggio. E dopo dal briefing quotidiano di Edward Basurin di oggi, sappiamo che anche oggi è sempre stato violato il regime di silenzio, e sono rimaste sotto il fuoco più intenso da parte di nemico, che ha usato le armi vietate dagli accordi di Minsk, i seguenti centri abitati di Repubblica di Donetsk. Questi sono Zaitseva, Gorlovka, Yasinavata, Spartak, Zakuchevsk, regione Petrovsk di città di Donetsk. In totale sono 17 centri abitati della Repubblica che hanno subito i bombardamenti da parte delle forze militari ucraine. Artiglieria pesante di 152-122 mm, carri armati, mortai di calibro 82-120 mm, l'armamento di BMP e BTR, cannoni antiaerei, lanciagranate e armi leggere. In seguito di bombardamenti da parte di aggressori ucraini sono state danneggiate 10 case e la stazione di scaldamento. Nella regione di Petrovsk sono stati danneggiati i fili elettrici di potenza 110 kW. In seguito di bombardamento notturno, i residenti di una parte di regione Petrovsk e di città di Donetsk sono rimasti senza la luce. Ci sono anche le perdite tra i miliziani. È stato ucciso uno militare della Repubblica in seguito della sparatoria sulle posizioni dei miliziani. La ricognizione della Repubblica continua a registrare la concentrazione delle forze militari lungo linea di contatto. Nel centro abitato Granitne, che si trova a 500 metri dal linea di contatto, sono arrivati due plotoni di personale nei pressi di città Artyomovsk, che si trova sotto il controllo di Ucraina, uno battaglione di personale che porta nome Krivbas. È molto intenso il movimento lungo linea del fronte dei diversi gruppi dei nazisti radicali che possano provocare i sparatori verso i macchine civili e residenti, così come è successo 15 marzo sul posto di controllo a Chelyabinsk. Hanno cominciato a sparare quando la gente erano ancora sul territorio di zona grigia. Sotto la sparatoria è finito anche il giornalista italiano Bianchi Maurizio, nei pressi dell'insediamento Spartak. Questo fatto ha il video conferma e la società internazionale può ennesima volta accertarsi nella violenza degli accordi di Minsk da parte dell'Ucraina e violenza del regime del cessate il fuoco. Oltre a questo, la notte tra 15 e 16 di marzo, in seguito dei bombardamenti, quattro minieri di Repubblica di Donetsk sono rimasti senza il corrente. In momento di distacco della luce sotto la terra si trovavano in totale in queste quattro miniere 116 minatori. Urgentemente è partito il programma di contro avaria e tutti i minatori sono stati portati sopra sull'aria fresca. E dopo volevo un pochino trattenermi su questo che è successo ancora in weekend scorso, che le forze militari di Ucraina ancora una volta hanno provato di fare ricognizione dall'acqua e purtroppo non è andato in buon fine questo suo tentativo, insomma. E quindi sabato, sull'ordine del comandante del 73° centro di operazioni speciale della Marina Militare dell'Ucraina, il capitano di primo rango Eduard Shevchenko, due motoscafi da guerra sono entrati nelle acque territoriali della Repubblica di Donetsk di fronte al villaggio Bizimennaya per compiere operazioni di ricognizione e svolgere provocazioni con apertura del fuoco verso le posizioni dei miliziani. Siamo stati, dice Eduard Basurin, costretti ad aprire il fuoco di risposta con armi da fuoco e missili anticaro guidati Ptur. In risultato di ciò uno dei motoscafi è stato pesantemente danneggiato, ha detto Eduard Basurin. E secondo il portavoce militare, due militari ucraini della brigata numero 73 addestrata dalle truppe americane in Ucraina è diversamente alloggiata dalle autorità di Kiev, sarebbero rimasti uccisi mentre altri tre avrebbero riportato i gravi feriti. Secondo Basurin, il tragico epilogo di azioni non ponderate dai comandi delle forze armate ucraine hanno nuovamente portato ad insensate vittime tra i soldati. Per la seconda volta in un mese e per la terza volta in assoluto dall'inizio del conflitto, l'esercito ucraino si avvicina alle posizioni della Repubblica di Donetsk via mare. Un'operazione analoga era stata effettuata una decina di giorni fa, il 3 marzo, quando in seguito ad uno scambio di raffiche di mitragliatrice pesante la coppia di motoscafi ucraini ha fatto rientro a Mariupol. Dopo volevo dirvi che il 13 marzo pomeriggio le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco verso la periferia di Donetsk e di città Esinavata con artiglieria e carri armati, provocando due feriti tra i civili, ha riferito sempre da Edward Bassuri. Le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco sul quartiere Kulbyshevsky di città Donetsk. Un proiettile di artiglieria ha colpito una palazzina a 9 piani in via Kolkhozna. In quel momento erano in corso i lavori di riparazione del tetto e a causa del bombardamento 2 operai hanno riportato i feriti. E verso 16 ore locali i militari ucraini avevano aperto il fuoco contro i villaggi Yakovlivka e Spartak, impiegando artiglieria pesante, come solito, di calibro 152 mm e carri armati, armamenti vietati dagli accordi di Minsk, sparando a oltre 50 colpi da queste armi pesanti. E dopo, torniamo 15 di marzo, sempre il villaggio Zaitseva, che si trova nella periferia di Gorlovka, e nuovamente si è stato sotto l'attacco da parte dei soldati ucraini. E quindi alla mattina alle 9 le forze militari ucraine, 13 di marzo, hanno aperto il fuoco sul villaggio Zaitseva. I civili sono stati feriti. Uno dei feriti è morto all'ospedale, ha detto il sindaco di città di Gorlovka. Il secondo civile che ha riportato ferite e ricoverato nell'ospedale cittadino è versa in gravi condizioni. Anche tra i militari, come ha affermato Edward Basturin, portavoce delle milizie popolari della Repubblica Popolare di Donetsk, ci sono state le vittime nelle scorse 24 ore. Le perdite tra le fila dei soldati ammontano ad un militare è ucciso in seguito all'esplosione di un colpo di artiglieria ucraina da 152 mm che ha centrato la trincea, ha detto Edward Bassuri. E dopo volevo tornarmi a quel caso che sappiamo, che dal 20 di febbraio i battaglioni nazionalisti hanno bloccato le vie ferroviarie. Il 13 di marzo, con le forze di polizia ucraina, questo assedio è stato irrotto, ma già sera 14 di marzo sul posto di blocco di aggressori ucraini nei pressi di città di Slavyansk sono arrivati i radicali guidati dal deputato da Verkhovna Rada, questo è il Parlamento ucraino, si chiama deputato Vladimir Parasyuk. E ultimi volevano riprendere i posizioni. E Parasyuk.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
di continuarlo sul livello statale. Così non serve uccidere il paese con azioni non autorizzate, spontanee, ma noi facciamo questo più effettivamente e più professionale. Nessuno non aspettava che il governo di Ucraina prenda la decisione completamente bloccare tutti i vie di trasporto tra Ucraina e due repubbliche. Vietato movimento di qualsiasi merce, escluso aiuti umanitari che non arrivano mai. E questo assedio si durerà finché, questo è, ha detto Poroshenko, che questo assedio si durerà finché non si ferma il fuoco sulla linea di contatto, non si portano via e armamenti pesanti e affinché l'amministrazione esterna su tutte aziende ucraine che si trovano sul territorio di due repubbliche non sarà cessato. E pagherà tutte le perdite economiche e da pagare sì, tutte le perdite economiche dovranno frazione, sempre questa frazione politica Samopomoc, dopo il partito di Timoshenko Batkivshina, due repubbliche popolari di Luhansk e di Donetsk, perché è colpa loro di questa situazione di oggi. E questa azione di Kiev viola gli accordi di Minsk, la decisione di Poroshenko di legittimare l'assedio, questo è un vero genocidio di 4 milioni di residenti che vivono, che si trovano sul territorio di due repubbliche. Purtroppo questa è la situazione. E dopo due frasi volevo dire che la Yulia Tymoshenko, anche 13 di marzo, il leader della frazione dell'opposizione Batkivshina, che sarebbe la patria in italiano, nel Parlamento ucraino, è convinta che l'Ucraina sia controllata dall'esterno e che le autorità stiano portando il paese ad una colonizzazione economica e completa. E quindi dopo volevo dirvi che insomma vorrei chiedere, siccome il giorno 5 di marzo è andata l'azione internazionale Fermiamo il genocidio di Donbass, adesso ci sono i filmati e c'è un documentario che io adesso lo diffondo. Chiedo anche a voi per favore di girarlo il più possibile, che vedano. Adesso facciamo un lavoro di tradurre, fare sottotitoli in italiano di questo documentario, da dove si vede perché abbiamo fatto questa azione, perché c'è un vero genocidio, perché c'è la guerra in l'est di Ucraina. E questa informazione purtroppo qua in Europa che quasi non c'è niente, e quindi vi chiedo di diffondere, insomma, adesso senza titoli, ma ci sono diciamo dal 12 paesi piccoli pezzi a metà di questo documentario da dove si vede la testimonianza, diciamo, che questa azione di 5 marzo è andata e ha avuto posto in 12 diversi paesi, e quindi vi chiedo di girare questo documentario.
Assolutamente, certo.
Ecco, e quindi il resto, scusate, una bella notizia che devo darvi proprio tutti quanti, e ringraziare che finalmente il nostro camion, il nostro con aiuti umanitari che abbiamo raccolto in diverse parti, diverse città di Italia, finalmente è arrivato il giorno 10 di marzo a Lugansk, è arrivato il nostro camion con aiuti umanitari.
Bene, finalmente.
Ecco, vi ringrazio tutti di chi ha sostenuto economicamente, o chi ha portato, anche voi ragazzi da Padova, che avete fatto diverse azioni, diverse cene di beneficenza, e questi sabati che avete fatto i mercatini. Insomma, tutti quanti vi ringrazio molto, e prima non vi dicevo niente perché ero molto preoccupata che passa, sì, che finché arriva, insomma, e adesso già mi posso darvi questa bella notizia che finalmente è arrivata. Adesso potete vedere anche diverse foto, diversi filmati, perché già da Marina, da città di Alcirsk, il gruppo volontario che si chiama Buoni Mani Harushi Ruki, le è già consegnato ieri a Stakhanov, questa città che è anche stata colpita dai armi ucraini, e dopo è un centro abitato di nome Galubovka. Anche loro hanno portato i diversi chili di aiuti umanitari, e adesso aspettiamo Pervomajsk, che devono anche loro portare gli aiuti umanitari destinati a loro. Pervomajsk, credo che Kirovsk e villaggio Frunze, che si trovano più vicino alla linea del fronte. Quindi vogliamo proprio aiutare e dare questi aiuti umanitari a quegli abitanti e residenti che si trovano vicino linea di fronte.
Assolutamente, beh, questa è una notizia finalmente positiva che riusciamo a dare anche dai nostri microfoni, quindi questo assolutamente bene, speriamo anzi di continuare a poter sostenere queste, insomma, gli aiuti umanitari che riusciamo a mandare. E anche in questo senso mi viene, insomma, da rilanciare anche con te la solidarietà con i compagni di Sassari, che purtroppo invece è proprio in occasione di una cena benefit per il Donbass sabato hanno subito un attacco da parte dei fascisti, e questa dimostrazione come purtroppo dall'Ucraina all'Italia i fascisti hanno sempre lo stesso ruolo, cioè quello di opprimere e attaccare, no? Chi invece si mobilita e lotta, e insomma hanno sempre un ruolo al servizio dei padroni.
Aggressività e qualità io vedo che appartiene a tutti gli aggressori, come i nostri ucraini, anche gli italiani. Aggressività. E sì, dopo io volevo solo, che mi è sfuggito, dire, faccio solo due parole, come la risposta sul assedio di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk. La Russia ha mandato proprio oggi, 16 marzo, è arrivato il convoglio numero 62, che ha portato circa 360 tonnellate di merci, ma maggior parte è composto dai pappi per i bambini, per i piccoli, e tutta merce è stata composta sulle esigenze dei cittadini, dei abitanti dei due repubbliche. E dall'autunno di 2014 circa 75.000 tonnellate di diversi aiuti umanitari sono stati portati dalla parte della Russia, di MCS della Russia, sulle due repubbliche popolari. Scusate, questo volevo anche
Certo.
Ecco.
Va bene, allora Larissa, se per oggi non avevi altre cose urgenti, insomma, da raccontarci, noi ci risentiamo la prossima volta.
Sì, vi ringrazio molto, sì, per questa occasione, spero molto. Sì, chiedo anche di diffondere queste registrazioni, certo, della radio, perché io cerco di mandare. Ah, e dopo volevo dirvi che già seconda volta sono stata intervistata dalla radio Soyuz, e loro devono anche ripetere questo piccola intervista, proprio piccolissima mia intervista, sempre sulla situazione nel Donbass, anche la radio Piper. se io dico giusto, e quindi potete vedere dopo anche la mia intervista sul www.pianetaoggi.net, ci sono due interviste già sempre fatte da il giornalista Massimo Bonella, e anche questo potete anche girare, insomma, chi ha vuole sapere, avere un po' di informazioni dal Donbass.
Certo, va bene Larissa. Allora, insomma, sicuramente adesso metteremo anche il link per il video sul collegamento. E niente, noi ci risentiamo allora prossimamente.
Va bene, vi ringrazio e buona serata a tutti.
Un abbraccio forte a te, ciao cara.
Ciao.